Isure no Ondoki ni ka. Con queste parole inizia il più grande romanzo della letteratura giapponese, da alcuni ritenuto addirittura il primo romanzo della storia dell'umanità. È Genji Monogatari, scritto dalla poetessa e scrittrice Murasaki Shikibu, vissuta nel periodo Heian, considerato uno dei capolavori della letteratura giapponese, così come della letteratura di tutti i tempi. Siamo nell'anno 1008, secondo il calendario gregoriano. In Europa nasce Enrico I di Francia ed inizia il periodo che gli storici chiamano Basso Medioevo. Roma e Costantinopoli sono sempre più distanti, tra qualche decennio lo scisma d'Oriente le separerà per sempre. La religione domina ogni aspetto della storia e della cultura, in un clima di grandi cambiamenti che porterà alla nascita degli ordini religiosi e alla riforma gregoriana, che a sua volta porterà alla lotta per le investiture e ai primi grandi scontri tra papato e impero. In Francia regnano i Capetingi, mentre l'Inghilterra sta per essere invasa da Guglielmo il Conquistatore e in Italia del Sud stanno per arrivare i Normanni. È un momento di prosperità e rinascita per tutta l'Europa, che tra meno di un secolo proverà a espandersi a Oriente con le crociate, ma anche di rivoluzione in tutti i settori, economico, sociale, religioso, politico e sociale. Il mondo occidentale si veste col saio o con la cappa del cavaliere, con in mano il crocefisso o la spada, spesso entrambi, in uno stile di vita che nelle corti più ricche oggi definiremo rigido e austero. Il potere è nelle mani dei guerrieri e i re sono principalmente dei condottieri. L'Europa è una terra forgiata col ferro delle armi, dove il genere maschile domina ogni aspetto della vita sociale, con una immagine di forza marchiata a fuoco nella sua identità fin dai tempi dell'Impero Romano. Se il cristianesimo ha introdotto il concetto di umiltà nella cultura occidentale, non ha però intaccato l'idea che l'uomo perfetto deve essere soprattutto forte. Forte contro le tentazioni, contro le proprie pulsioni e sentimenti, contro i nemici, contro tutto. L'uomo deve spogliarsi dei sentimenti e della sensibilità e incarnare l'idea del guerriero, ora contro i demoni e il peccato, ora contro i nemici in armi, ora contro entrambi. Non ci sono ancora segni di decadenza in questo stile in Occidente e ci vorranno secoli prima di vederne i primi segni. Tutto è semplice, lineare, spesso brutale. Il più forte vince, il meno forte soccombe. E i potenti hanno una sola preoccupazione, dominare il mondo con la forza, piegare il destino al proprio volere. Non c'è spazio per le raffinatezze e le contemplazioni, nemmeno per i re e i nobili. Per l'abbondanza, certo, per la maestosità, sicuramente, ma non per i sentimenti e le passioni. Il potente è rappresentato come una statua fatta di volontà e di forza. Non piange, non si commuove, è spietato e autoritario. La sua vita personale non esiste e dove esiste è completamente asservita alle logiche di conquista. Tutto questo, visto con gli occhi di un nobile giapponese del 1008, avrebbe avuto un solo nome, barbarie. Con lo stesso sguardo con cui i romani guardavano i popoli al di là del Reno, o con cui gli europei del Medioevo guardavano i vichinghi e i popoli nomadi delle steppe, così un giapponese avrebbe guardato alle corti occidentali di questi anni e avrebbe visto quei popoli come dei barbari, dediti unicamente alla guerra e alla violenza. Persino i grandi re gli sarebbero sembrati uomini selvaggi, brutti, sporchi, rozzi e incivili. Come d'altronde, ai re europei, la corte giapponese sarebbe sembrata un branco di donnicciole oziose, perse dietro passatempi leziosi e completamente inutili. È in questo mondo di raffinatezza ed estrema sensibilità che vive Murasaki Shikibu, alla corte dell'imperatore del Giappone, nei palazzi reali di Kyoto, in un mondo dentro il mondo, creato e conservato in criteri di perfezione formale quasi assoluta, in cui i potenti, invece che con la spada, si misurano nell'abilità poetica e in cui la poesia, più di ogni altra cosa, è ritenuta la più alta forma di rappresentazione del potere. Ma chi è Murasaki Shikibu? Non lo sappiamo con esattezza, anche perché Murasaki Shikibu non è un nome, ma uno pseudonimo, la cui reale identità resta un mistero. Forse si tratta di Fujiwara Takako, una dama di corte imperiale, soprannominata Murasaki, il colore del glicine, a cui viene aggiunto il titolo del padre, Shikibu, maestro cerimoniere. La cultura Heian, in cui visse, e la relativa corte raggiunsero il loro massimo splendore nell'undicesimo secolo. La popolazione di Kyoto era salita attorno ai 100.000 abitanti, mentre la nobiltà si isolava sempre di più nel palazzo imperiale, nelle cariche governative e nel servizio di corte. I cortigiani divennero estremamente raffinati e con poche mansioni da svolgere, isolati dalla realtà, preoccupati da minuzie della vita di corte, cimentandosi in attività artistiche. Le personalità dei personaggi di servizio a corte venivano espresse comunemente attraverso l'uso artistico di tessuti, fragranze, calligrafia, carta colorata, poesia e strati di abiti abbinati in gradevoli combinazioni di colori, a seconda della luna o della stagione. Chi mostrava incapacità nel seguire l'estetica convenzionale perdeva rapidamente popolarità. I passatempi popolari per le nobildonne del periodo Heian, che seguivano rigide mode di lunghezza dei capelli fino al pavimento, pelle imbiancate e denti anneriti, comprendevano l'abitudine di tenere diari, scrivere poesie e intrattenere numerose relazioni amorose. La letteratura che le donne alla corte Heian scrivevano è riconosciuta come una delle prime e tra le più belle, secondo i canoni giapponesi. Alle donne era infatti vietato imparare il cinese, la lingua ufficiale del governo e degli affari, e quindi svilupparono una cultura parallela in lingua giapponese, contribuendo tra l'altro in modo determinante alla sua evoluzione come nuova lingua ufficiale del paese. È in questo ambiente e grazie al genio di Murasaki che nasce uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. Si dice che Murasaki l'abbia composto guardando la luna e anche se è probabilmente solo una leggenda, rende comunque l'idea di un'opera intrisa di una profonda malinconia e di un concetto di amore incredibilmente sofisticato, moderno e complesso. È difficile dire quanta parte di questo racconto sia intessuto con la trama della vita di Murasaki, ma è certo che la sua letteratura ci trasporta in un mondo che è incredibilmente vicino al suo sentire spirituale e a quello delle persone che la circondavano. Come tutti i capolavori, Genji Monogatari ha infiniti piani di lettura e trasmette infiniti messaggi, sempre diversi in base alla cultura e alla sensibilità di chi lo legge, tanto che è spesso paragonato nella cultura occidentale alla Divina Commedia di Dante o alle opere di Shakespeare. È una storia sull'amore, ma è anche un racconto profondamente filosofico e psicologico. È una storia intrisa di poesia, ma anche disincantata, con una visione del mondo tutt'altro che idilliaca. È una storia sulla perfezione, ma anche sul fallimento intrinseco dell'esistenza umana rispetto all'idea di felicità. È una storia avventurosa, ma anche tutta rinchiusa in un mondo artificiale e rigidamente codificato. È una storia libertina e fatta di passioni fisiche, ma anche costantemente dominata dai sentimenti e dall'empatia. È una storia sulla bellezza, ma anche sulla tristezza implicita in ogni cosa bella. È una storia semplice, eppure incredibilmente complessa. Raccontare tutte le infinite sfumature di questo romanzo è impossibile, ma proprio per conoscere meglio l'animo di Murasaki e il suo mondo così complicato, proveremo a entrarci da uno degli infiniti punti d'ingresso e a girarci un po' nel suo labirinto di stanze e luoghi, ognuno con la sua atmosfera, ognuno con i suoi colori, le sue emozioni e le impressioni esistenziali. Genji Monogatari è composto da 54 capitoli, ognuno è più di una vicenda, è appunto uno squarcio sulla vita di Genji e su questo mondo fatto di sensazioni impotenti, di ineluttabilità, di insoddisfazione e di incompletezza. La storia racconta la vita di Genji, un principe nato dall'imperatore e da una concubina di basso rango, ma di grande bellezza ed eleganza. Ogni capitolo è colmo di riferimenti poetici e di vere e proprie poesie, a volte appena accennate, a volte complete, che restituiscono, più che una descrizione dei fatti, un quadro incredibilmente vivido delle sensazioni dei personaggi e dell'atmosfera circostante, prendendo spunto per riflessioni più profonde sulla vita, sul destino e sui sentimenti. Seguirlo, nella sua versione originale, è molto complesso. sia per l'enorme differenza culturale che ci separa da quel mondo, sia per il modo in cui è stato scritto. Per esempio, all'epoca era considerato volgare chiamare i nobili con il proprio nome, e quindi ci si riferisce a loro sempre con soprannomi derivati dalla loro funzione o da qualche loro caratteristica peculiare. In questo universo senza identità precise, capita che i soprannomi passino da una persona ad un'altra, che i volti si confondano, soprattutto quelli delle donne, e che quello che rimane siano le loro anime, a volte i loro fantasmi, anonimi eppure così pieni di vita e di passione. Genji, l'uomo perfetto, bellissimo, abilissimo in tutte le arti, passa la sua vita, in sostanza, in un limbo. Sospeso tra l'essere l'amato figlio dell'imperatore, ma anche di una concubina, tagliato fuori dalla successione al trono, vive come un outsider alla corte imperiale, senza un ruolo preciso, nello struggente ricordo della madre morta quando era ancora un bambino. Per Genji questo vuoto nell'anima sarà il motore di tutte le sue azioni e la causa di tutte le sue sofferenze. Per tutta la vita cercherà di colmare questo vuoto, senza mai riuscirci, inseguendo frammenti di questa donna idealizzata in decine e decine di amanti, alla disperata ricerca di una perfezione femminile che non è di questo mondo. Genji crederà di aver trovato questa immagine in Fujitsubo, la sua matrigna, poi nella sua nipote Murasaki, che proverà ad allevare fin da bambina come dama ideale, anche qui senza successo, poi con la moglie legittima, la principessa Aoi, e con Dama Akeshi, conosciuta in esilio. Ma tutte queste donne, insieme a tante altre senza volto, non possono completare l'anima inquieta di Genji, che a 40 anni, tornato nelle grazie dell'imperatore, che in realtà è figlio suo e di Fujitsubo, è ancora prigioniero in quel limbo esistenziale da cui non sembra esserci via d'uscita. Dopo non molto tempo, Dama Murasaki muore, lasciando a Genji una profonda malinconia ed un senso di solitudine. Nel capitolo seguente, Maroboshi, ossia Illusione, Genji riflette sulla transitorietà della vita, sulla coscienza di vivere in un mondo galleggiante, esprimendo il senso di Mono no Aware, quella sensibilità delle cose che lo lega alla bellezza del mondo ma anche alla morte e all'incessante cambiamento della natura e della vita umana e che lo condanna a una perenne nostalgia cosmica. Il racconto prosegue con i cosiddetti capitoli di Uji, successivi alla morte di Genji, i cui protagonisti diventano Kaoru e Nyou, il primo figlio riconosciuto da Genji anche se nato da un tradimento della moglie, e il secondo un nipote. Kaoru e Nyou sono in un certo senso la frammentazione del personaggio di Genji in due anime distinte e complementari. Il primo, dotato di un profumo naturale, rappresenta il talento puro di Genji, la sua perfezione innata. Il secondo, che cerca di imitare i talenti innati del primo, è più ingannevole e disincantato e rappresenta l'anima più umana e meno idealizzata. Con questi capitoli il romanzo si interrompe piuttosto bruscamente con il capitolo Yume no Ukiyashi, il ponte fluttuante dei sogni, con Kaoru che tenta invano di rivedere la dama contesa tra i due antagonisti e non si capacita del suo rifiuto. Nessuno sa con certezza se l'opera è stata lasciata incompiuta o se questo brusco finale rappresenta la conclusione naturale della storia, che si esaurisce in quest'ultimo rifiuto, quasi a voler ribadire che l'infelicità e l'incompletezza sono caratteristiche universali dell'uomo e non solo di Genji, e passano di generazione in generazione. Genji Monogatari ci racconta di un mondo incredibilmente lontano e per moltissimi versi alieno a quello a cui gli occidentali sono abituati. Ancora oggi si fa fatica a colmare l'immensa distanza culturale per un mondo che oggi come allora sembra inventato e impossibile agli occhi degli europei. Un mondo dove un uomo nobile doveva avere gesti misurati, eleganza nell'abbigliamento, saper comporre versi perfetti, danzare e suonare con maestria, emanare una sottile fragranza ed essere incline alla commozione. Si spargono molte lacrime nei testi di questo periodo, sia da uomini che da donne, perché non è affatto un segno di debolezza, ma al contrario l'espressione di un animo in totale compartecipazione con le cose, che è il punto più alto dell'estetica giapponese. Neppure l'ideale di bellezza femminile si interessava all'aspetto come lo intendiamo noi. La capigliatura era l'unica eccezione ed era descritta nei particolari come se null'altro importasse. I capelli, così neri da avere riflessi bluastri come le piume del martin pescatore, erano spartiti al centro della testa, dovevano essere lisci, lucidi e lunghi, tanto da toccare terra quando la donna stava in piedi e ricadere morbidi sulle spalle e lungo il dorso senza alcun monile. Le punte dovevano essere tagliate dritte e pettinate con cura. I capelli erano quanto un ammiratore riusciva a scorgere della figura femminile, ciò che gli faceva ipotizzare la sua bellezza e che gli eccitava i sensi. L'etichetta, la corte Heian, prevedeva che un uomo non potesse liberamente vedere e incontrarsi con una donna. Da ciò una serie di regole di comportamento che formano il filo conduttore di tutte le opere di narrativa del periodo. Una donna era desiderata perché si vociferava molto della sua bellezza, o della sua alterigia, o della sua bravura nel suonare il coto, oppure, al contrario, perché la si sapeva reclusa in dimore fatiscenti, povera, benché di alto lignaggio, e in mancanza del padre senza un protettore potente a corte. In ogni caso, se l'uomo tentava di avvicinarsi alla meta concupita, tendaggi, paraventi, cortine di bambù, strati di kimono, bali e fedeli e dame di compagnia gli sbarravano la strada. Non gli restavano che due vie, l'invio incessante di poesie oppure spiarne le sembianze da lontano. Considerata la distanza fisica che doveva sempre esserci tra uomo e donna, la lettera diventa un sostituto, un segno dell'assenza fisica di chi l'aveva redatta e di conseguenza il rituale era minuzioso e riguardava il tipo di carta, lo stile della grafia, il ramo fiorito che l'accompagnava. Ovviamente il contenuto, che doveva riflettere non solo l'ansia amorosa dell'uomo, ma essere consono con la stagione. Anche la scelta del messaggero era importante, affinché tutto fosse armonioso e nello spirito della circostanza. L'altro modo era quello di spiarla attraverso pertugi da dietro cortine di bambù, strappi nelle tende, scostando foglie e arbusti, praticando fori nella carta dei tramezzi. Genji è un tale polo di attrazione che tutto converge su di lui e ciò permette a Murasaki di delineare le caratteristiche dei numerosi personaggi femminili che gli ruotano attorno, come falene intorno alla fiamma di una candela. Di tutte, la scrittrice ci lascia un ritratto che va al di là della semplice descrizione. È una galleria di donne che a ben vedere rivela le varie sfaccettature del suo carattere. Incontriamo donne superficiali, timide, scontrose, gelose, altere, materne, fragili, patetiche, orgogliose, un caleidoscopio di frammenti di identità maschili e femminili, che forse non sono altro che le schegge di una personalità disintegrata, ricomponendo la quale ci troveremo davanti Murasaki stessa, come in un gioco di indizi a più di 1000 anni di distanza. Ma se guardiamo con più attenzione ci accorgiamo che il protagonista principale dell'opera non è Genji, ma qualcosa di più astratto, ossia il tempo, lo scorrere e il fluire delle giornate, dei mesi, degli anni, che ripropongono le stagioni, le cerimonie, le danze, le gare, i divertimenti, i riti. Il tempo ciclico che ritorna, apparentemente simile ma sempre diverso, e il tempo lineare che prosegue per la sua via. Di conseguenza il tempo diventa una sorta di seconda trama, dove gli episodi si susseguono, simili nella sostanza, ma diversi perché il tempo è passato. È proprio questo gioco nel tempo di ripetizioni e sostituzioni che caratterizza la tecnica narrativa di Murasaki. Quasi come l'avvicendarsi delle stagioni, gli episodi, mai simili nelle situazioni, con personaggi diversi e con risultati talvolta contrastanti, vengono alla ribalta e si rinnovano. Il lettore si trova ripetutamente invischiato in una storia che crede di sapere già, ma che presenta risvolti diversi e quindi si sente sollecitato a continuare per vedere se la ruota del tempo finirà per fermarsi. Di tutti i capitoli di questa immensa opera, con 400 personaggi e 76 anni di storia al suo interno, quello che forse rimane più emblematico, moderno e poetico è il terzo, Utsusemi, la spoglia della cicala. In questo capitolo nasce l'appellativo usato per designare la giovane moglie del governatore corteggiata da Genji. Utsusemi significa spoglia della cicala ed è proprio a questo insetto che il principe la paragona, per aver abbandonato la veste come la cicala che perde la sua spoglia, fuggendo al tentativo di seduzione di Genji e lasciando un'altra dama nella stanza con cui lui, pur accorgendosi dell'errore, si intratterrà, per non destare sospetti che infangherebbero la reputazione di Utsusemi. Utsusemi è un perfetto esempio del contrasto che per secoli ha dominato e in parte ancora domina la vita dei giapponesi, ovvero quello tra gli obblighi portati dalla propria posizione sociale e la sfera dei sentimenti. Quest'ultimo aspetto viene in genere represso per non incorrere nella perdita dell'onore e nell'esclusione dalla società. Nokiba no Ogi, la dama che cede a Genji al posto della desiderata Utsusemi, è al contrario il primo esempio nel romanzo di una disinvoltura e una vitalità differenti da quelli delle dame che Genji è abituato a frequentare. La ragazza non si scompone nel trovare un bel giovane coricato accanto a lei, anzi approfitta della situazione con la leggerezza dell'inesperienza, senza preoccuparsi del futuro. Proprio questo affascina Genji la prima volta che la vede. La naturalezza che a lui, vissuto sempre a corte tra il lusso e la più rigida etichetta, è sempre stata estranea. A ben vedere, forse, la vera exuvia, il guscio vuoto che ha solo le sembianze, per quanto perfette, dell'essere vivente che rappresenta, non sono tanto i vestiti lasciati da Utsusemi, ma Genji stesso, incapace di sentirsi vivo nonostante un'apparenza di perfezione assoluta. E forse Murasaki vuole proprio metterci in guardia che con lui tutta l'umanità, ingabbiata nelle proprie regole più o meno assurde, finisce per svuotarsi, perdere la propria vitalità e diventare solo un guscio di apparenze, senza più uno scopo né un vero motivo di esistere. Come dice Utsusemi nella poesia contenuta in questo capitolo, la vera identità delle persone finisce per sopravvivere solo nella solitudine, trasformandosi inevitabilmente in tristezza. La rugiada, caduta sulle fragili ali della cicala, nascosta dalle foglie degli alberi, è invisibile agli altri, come le mie maniche bagnate di pianto. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!